in questa lezione di dopo Pasqua, perché siamo ancora nella settimana di Pasqua, ci viene incontro il capitolo quarto di Gesù, scusate, di Matteo, dove Gesù vive quel momento che noi conosciamo benissimo, che va sotto il termine tentazioni. Quindi leggiamo Matteo 4, 1, 11. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. L'episodio della tentazione è uno di quegli episodi che mi hanno sempre un po' messo in crisi, perché mi sono sempre chiesto: ma sarà accaduto veramente così? Poi, passando gli anni, mi convinco sempre di più che non può essere accaduto così. Quindi io ritengo che sia il caso di ritenere questo episodio delle tentazioni come, lo vedremo alla fine, come un midrash. Poi spiegheremo che cosa è il midrash. Un racconto, un'invenzione, per far passare comunque un episodio importante, un messaggio teologico importante. Sono troppi gli elementi non storici, ecco, questa presenza del diavolo, ad esempio, no? Cosa si intende per diavolo? Cos'è il diavolo? Chi è il diavolo? Esiste il diavolo? E poi questo fatto che Gesù salga sopra, no? Che lo trasporti un po' di qua, un po' di là, questo monte altissimo, che poi chi è stato in Israele sa che non esistono monti altissimi. Il monte più alto sono 600 metri, no? Il monte del Tabor, il monte delle Beatitudini. Quindi è un grande simbolo, ecco, tutto questo racconto. Ma al tempo stesso è un episodio molto complesso, molto denso, molto profondo, che merita di essere anche approfondito quindi stasera. E però partirei da un punto di facendo una lettura, ecco, un po' particolare. Partirei dalle fiabe, dal mondo delle fiabe. Perché nel mondo delle fiabe, è un tema su cui ho lavorato un po' quest'anno, ecco. E nel mondo delle fiabe esiste il bosco. Il bosco è un luogo di decisione, è un luogo, diciamo, simbolico nelle fiabe, ovviamente, il bosco, ha una grande portata simbolica, psicanalitica anche. Il bosco è il luogo delle decisioni. Chi si trova nel bosco si trova innanzitutto solo. E lì questa solitudine è chiamata a decidere, a decidersi. E decidere significa etimologicamente tagliare. Chi decide taglia. Vuol dire tagliar via, recidere. Chi decide è chiamato a tagliare. Nel bosco questa solitudine è chiamata a tagliare con tutto ciò che in qualche modo gli impedirebbe di poter crescere, di poter compiersi, poter diventare adulto, diciamo, pienamente uomo. Ecco il bosco nella fiaba ha questo significato. Ora, solitudine e decisione fanno parte essenziale della vita. La vita è mia e mi chiederà prima o poi di decidere da solo. Cioè non c'è nessuno che può decidere al posto mio, o meglio, è auspicabile che non ci sia nessuno che scelga al posto mio. Ecco perché è importante essere soli nel momento decisionale. Stiamo attenti. Questa idea della selva, del bosco, come luogo di solitudine e di decisione, l'ha vissuto, ad esempio, in letteratura un altro, un personaggio che conosciamo tutti noi italiani, che è Dante. Dante, a metà della sua vita, a 35 anni più o meno, si è trovato a decidersi da che parte stare, cosa fare della sua vita. Ha intrapreso questo viaggio di compimento per diventare pienamente adulto, pienamente uomo, ha intrapreso questo viaggio che lo porterà in questi tre regni, ma il primo ostacolo, possiamo dire, il primo ambiente che ha dovuto attraversare, non saltare, è stato la selva, è stato il bosco. Lui l'ha chiamata selva oscura, ma era un bosco. E nel bosco troverai sempre, in questa tua solitudine, dove sei chiamato a deciderti, troverai sempre una belva, un animale, nelle fiabe c'è il lupo. Dante ha trovato ben tre belve, le tre fiere, tra cui una lupa. Ecco perché ho fatto questo cappello introduttivo, perché in fondo Gesù ha vissuto tutto questo. Qui siamo all'inizio dell'attività di Gesù. Questa è la prima, ecco, prima di iniziare l'attività pubblica, Gesù vive da solo in questo bosco metaforico, che ovviamente nel Medio Oriente sarà un deserto, e questo è il bosco, no? Dove deve decidersi. Ecco, Gesù è stato portato nel deserto perché lì ha dovuto decidersi, tagliare, decidere da che parte stare per poter compiersi in umanità. Lì ha dovuto decidersi se far propria la logica del diavolo, il lupo, la belva. Ecco, ha dovuto decidersi se seguire la logica del diavolo, del separatore, diaballo in greco, diavolo vuol dire proprio colui che separa, colui che tiene distinto. Se vogliamo, del mondo, o la logica dell'amore, che chiede tempi molto lunghi, che non opta mai per miracolismi. Cioè, se nel battesimo, episodio precedente al deserto, se nel battesimo Gesù si è riconosciuto figlio di Dio, adesso deve decidersi come vivere questa figliolanza, perché c'è modo e modo per vivere la propria identità, c'è modo e modo per diventare adulti, c'è modo e modo per compiersi, costruirsi come persone, o nella via del mondo, o la via del potere, dell'avere, del successo, oppure nella via del Vangelo, cioè della logica del dono, della bontà, della misericordia. Ecco, questo Gesù è stato chiamato a fare questo. Gesù ha potuto decidere da che parte sta. Avrebbe potuto benissimo seguire la logica del mondo. Io mi divento figlio nell'altra modalità. Poteva. Gesù era libero. Noi sappiamo che ha scelto la via dell'amore, della misericordia, del perdono, della benevolenza, della mitezza, della giustizia, del Vangelo. Ecco, allora, la domanda che sta alla base delle tentazioni è proprio questa. Come compiersi, come diventare pienamente se stessi, come portare a compimento la propria persona? E non c'è modalità di vivere questo se non attraverso la tentazione. La tentazione è fondamentale nel processo di, diciamo, umano, in questo processo del diventare adulti. La tentazione è fondamentale. Gli antichi padri parlavano proprio della necessità della tentazione. Togli la tentazione, diceva Antonio Abate, togli la tentazione e gli uomini moriranno. È un bene essere tentati, eh? Diffidate sempre delle persone che non sono tentate. Perché vuol dire che se sei tentato vuol dire che sei vivo, che sei libero di scegliere, di deciderti, capisci? Decidersi, decidere, tagliare con tutto quello che non ti permette di diventare uomo. Qui abbiamo la figura del diavolo, che tra l'altro viene ripetuta un sacco di volte. C'è al versetto 1, per essere tentato dal diavolo. Poi al versetto 3 non viene chiamato diavolo, ma il tentatore. Poi al versetto 5, allora il diavolo, di nuovo. Ancora al versetto 8, di nuovo il diavolo. E poi alla fine Gesù si rivolge al diavolo chiamandolo Satana. E poi ancora al versetto 11, il diavolo. Però stiamo attenti, l'ho già detto tante volte questo nella lezione anche di Marco, nel Vangelo il diavolo non ha mai, diciamo, la statura di quello che possiamo pensare noi oggi. Cioè, il diavolo non è il diavolo che pensiamo noi. Un essere personale, un essere con le corna. Ecco, il diavolo che noi abbiamo in testa non esiste nel Vangelo, stiamo attenti. Adesso sarebbe troppo lungo a specificare cos'è il diavolo nel Vangelo, cosa si intende per diavolo, Satana nel Vangelo, no? Però non è quello che pensiamo noi, non è la forza del male, non è l'origine, la scaturigine di tutto il male, non è un Dio, ecco, no? non è neanche una figura maligna, stiamo attenti che qui il diavolo non sta istigando Gesù a fare del male. Anzi, la prima tentazione è buonissima. Pensa, il diavolo sta dicendo, tu puoi trasformare le pietre in pane, pensa quante persone sfameresti, toglieresti, elimineresti la fame dal mondo. Quindi capite che non lo sta istigando al male. Quindi non è un'entità negativa qui, in Matteo 4, stiamo attenti. Cioè la questione, abbiamo detto, cosa c'è sotto? Sotto c'è all'inizio della vita, per Gesù è l'inizio dell'attività pubblica, la domanda è questa, come diventare uomo? Quindi questo diavolo sta dicendo a Gesù, compiti, diventa uomo. Quindi, capite, non c'è nulla di male qua. Il problema è come diventarlo, e questo è l'oggetto delle tentazioni, come diventare se stessi. Tutti siamo chiamati a diventare noi stessi, a costruirci, il problema è come, il come. Ho letto da poco un romanzo, mesi fa lessi un romanzo di un autore italiano, si chiama Antonio Monda, non so se qualcuno lo conosce, un romanziere straordinario, vive a New York adesso, da anni. E in questo romanzo Monda, proprio come prima frase che mette, come incipit del libro, scrive: «Sia Dio che il maligno vogliono che tu diventi santo, solo che il diavolo vuole che lo diventi subito». È geniale, eh? Allora, questo lo dice già, ecco, Gesù deve decidersi per l'amore, o meglio, decide, capite, decide, nel deserto, decide di compiersi in umanità attraverso la via dell'amore e non quella del potere, dell'avere, del successo. Tradotto, Gesù decide di diventare pienamente se stesso attraverso una modalità molto lenta che è la modalità dell'amore, perché l'amore richiede tempi lunghissimi, mentre il diavolo gli dice diventa te stesso immediatamente, subito, trasforma le pietre in pane, buttati giù, chissà quale, pensa che successo avrai subito. E avanti così. Ogni volta che pensiamo di diventare santi, cioè uomini, santo vuol dire uomo compiuto, uomo realizzato, ogni volta che vogliamo diventare pienamente noi stessi, immediatamente siamo diabolici, siamo dei diavoli. Quando vogliamo fare diventare buoni immediatamente, fare il bene subito. L'amore richiede tempi lunghissimi. Il bene è molto lento da compiersi. Silvano Fausti diceva, l'erba tirata non cresce più in fretta, si strappa. Ecco, il diavolo strappa. Il diavolo strappa. Perché vuole tutto e subito. Ecco, un aspetto che si nota nel Vangelo, in queste tentazioni, che a me fa sempre pensare molto, questa prima tentazione trasforma le pietre in pane, che e Gesù rifiuta. Perché rifiuta? Secondo voi avrebbe potuto Gesù trasformare le pietre in pane?
Dà una risposta più evangelica, cioè risponde a una parola di Dio.
Non è una domanda, è una domanda forte, importante questa.
Secondo me il padre non gliel'avrebbe concesso.
Ma secondo me non poteva proprio. Perché? Perché questa idea del miracolo, avrebbe fatto un miracolo, ma il miracolismo è diabolico. Perché io più sto sul Vangelo, più mi accorgo che il Vangelo è tutto tranne che miracolo. E anche i racconti del miracolo, dei miracoli, sono dei racconti mitologici, non sono racconti storici. Stiamo attenti. Gesù non fa dei miracoli, no? Perché il nostro Dio non è un Dio miracolista. Ecco, dovremmo, io credo, riconciliarci con un Dio che non può fare miracoli. E Gesù non poteva fare miracoli.
Stati presentati in quel modo.
Sì, e questo è il disastro, no? Allora, vedete, il diavolo è per il miracolo, è per un divino spettacolare, un togliere la fame del mondo, certo che è una cosa buona, ma il processo, il mezzo che non va, no? È come giungere a, non si giunge, si giunge a togliere la fame del mondo per via dell'amore, non per via di miracolo, no? Ecco, io credo che questo brano ci aiuta a riconciliarci con un Dio non miracolista, di cui noi siamo assetati. L'uomo religioso è sempre assetato di miracoli, di miracoli, di miracolismo. Trasforma le pietre in pane, buttati giù, e avanti così. Questo non è Dio. Sarebbe un fenomeno da baraccone, l'avesse fatto. Un numero circense, ma non divino. Il divino è qualcosa che parte dal basso, no? Che parte dalla terra, che parte dalla natura, no? In qualche modo. Ecco, il Dio che presenta Gesù non è un Dio che sospende le leggi della natura. Il Dio che presenta Gesù non è un Dio che sospende le leggi della natura. Perché Dio non può sospendere le leggi della natura. Non può. Il nostro è un Dio molto impotente, sapete? Molto impotente. E però noi siamo talmente impregnati, inzuppati di idee distorte che non ci aiutano avere un'idea di Dio sana, secondo me, no? Ci hanno proprio distorto la mentalità, no? Dove Dio può intervenire, può fare miracoli, può trasportare, può modificare. E se moltiplicasse le pietre in pane potrebbe anche togliere le malattie, no? Guarire da un cancro, potrebbe fare tutto, perché non lo fa? Perché non può? Ecco, Dio che non sospende la legge della natura. Ecco. Quindi le tre proposte del diavolo non sono maligne, stiamo attenti. Abbiamo detto, ma sono diaboliche, cioè separano dalla logica dell'amore. Recuperiamo l'ambiente storico. Dove si trova Gesù? Gesù si trova nel deserto. Quindi si trova nel deserto. Il testo dice che ci stette 40 giorni e 40 notti. Importante questo, eh? 40 giorni e 40 notti. Matteo cosa vuole comunicarci qui? Perché recupera questi episodi? Vi ricordate che la prima lezione è stata importantissima? Nella prima lezione abbiamo detto che Matteo scrive a una comunità di giudei, di cristiani giudaizzanti, provenienti dal giudaismo, che conoscevano benissimo la storia sacra e avevano Mosè come modello più grande, alto. L'intento, lo sforzo di Matteo è quello di mostrare Gesù più grande di Mosè. Ora, questo racconto di Matteo 4, delle tentazioni, è costruito su un avvenimento dell'Antico Testamento, che Matteo riprende e lo rilegge in chiave gesuana, ecco, possiamo dire, no? Il Midrash è questo. Ad esempio, Esodo 24. Esodo 24, 18. Esodo 24 abbiamo l'episodio di Mosè che si trova sul monte, guarda caso, e dice al versetto 18, versetto 15: Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte. La gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per 6 giorni. Il settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. La gloria del Signore appariva agli occhi degli israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Vedete? Esodo 24, 18. E poi se prendiamo Esodo 34, 28, succede qualcosa di simile. Mosè rimase solo con il Signore 40 giorni e 40 notti, senza mangiare pane e senza bere acqua. Egli scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le 10 parole. Vedete? Anche Gesù fa 40 giorni di digiuno. Capite? Matteo in qualche modo riprende l'episodio di Mosè che sta sul monte 40 giorni e 40 notti senza mangiare, senza bere, per poter poi scrivere le 10 parole. Gesù qui sta, come Matteo dicesse, vuoi che Gesù, che è più grande di Mosè, non ha vissuto questo? Certamente ha vissuto anche lui nel deserto 40 giorni e 40 notti senza mangiare, senza bere, proprio come Mosè. Alla fine, in realtà, Matteo dopo non ha un Gesù che lascia le 10 parole. Cosa lascerà? Le beatitudini. Però dove? Sopra un monte, non salì sul monte. Capite? È chiarissimo questo, è chiarissimo. Quindi è per questo che possiamo dire che in realtà non è mai, Gesù non ha vissuto questi 40 giorni, no, nel deserto. Però Matteo lo riprende per mostrare, no? Inventa questo episodio per mostrare in qualche modo che Gesù è più di Mosè, perché poi Gesù effettivamente lascerà queste 8 parole, diciamo le beatitudini, che sono molto più che i 10 comandamenti, perché i 10 comandamenti sono le parole indicative. Fai questo e non fare questo. Mosè lasciò le parole di Dio che sono parole indicative. Gesù sul monte delle beatitudini lascerà non parole indicative, ma parole descrittive. Cioè non fai così o fai così, ma Dio fa questo per te. Indica l'amore di Dio per te. Queste sono le beatitudini. E lì si vede che Gesù è superiore a Mosè. Mentre Mosè lascia parole indicative, morali, fai questo o non fare questo, Gesù non dice fai questo o non fare questo. Gesù, questo è il Vangelo, ci dice che cosa Dio sta facendo nella tua vita. E questo è il Vangelo. Capite l'abisso che c'è tra la parola evangelica e la parola dei comandamenti. I comandamenti ti ordinano qualcosa, il Vangelo ti dice quello che che Dio Padre sta facendo per te nella tua vita. E sono le beatitudini. Qui è la differenza fondamentale tra il Nuovo e l'Antico Testamento. Ora, guardiamo le tre tentazioni, recuperiamole un attimo. Prima tentazione: moltiplica le pietre in pane. Gesù non lo fa perché non poteva farlo, e poi perché comunque Gesù opta per qualcosa di molto più ampio. Allora Matteo in realtà cosa ci sta insegnando qui? Qual è, di che pane vi è bisogno per vivere nel deserto? Il deserto diventa un simbolo, capite? Quale pane c'è bisogno per vivere nel deserto esistenziale? Di pane materiale? C'è bisogno di oggetti per vivere, per sfamarsi? O di un altro pane? Cioè per vivere in questa vita, fuori di metafora, per vivere la vita, ciò di cui c'è bisogno è anzitutto un altro pane, il pane dell'amore, della fraternità, della misericordia. E quel pane che tornerà in Matteo 6, quando Gesù insegnerà il Padre nostro, e che verrà chiamato, in italiano è tradotto pane quotidiano, in realtà sarebbe pane sovrasostanziale. Dacci oggi questo pane qua, dacci quel pane che ci aiuti a vivere nel mondo, cioè il pane della misericordia, della bontà, della non violenza, di una logica, di una mentalità diversa, in qualche modo, che non fa violenza, che perdona, che recupera, che fa dei limiti il luogo dell'incontro. C'è bisogno di questo pane per vivere il quotidiano. È questo che viene chiesto nel Padre nostro, ed è questo che Gesù sta indicando qui, mentre l'altro, il diavolo, ecco, sta optando invece per un altro pane, quello materiale, che è il potere, che è un'altra logica. La seconda tentazione vede Gesù trasportato sul tempio, no, sul pinnacolo del tempio. Il pinnacolo del tempio era proprio la parte più alta, a strampiombo, no? Sulla vallata. Chi va a Gerusalemme c'è ancora, si vede ancora questo angolo. Nella parte est, sud-est, il pinnacolo sud-est del Tempio, era la parte più alta del Tempio. E qui il diavolo, e questa, conosce bene la scrittura, eh? Infatti il diavolo è interessante, il diavolo nel Vangelo spesso ha in bocca la parola di Dio, eh? Questo è un salmo, viene citato un salmo che è il salmo 91, il salmo dice, il diavolo cita il salmo 61 in questo modo: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Ma se voi prendete quel salmo, cioè il salmo 91, vi accorgerete che il diavolo lo ha citato saltando una frase. È astuto. E qual è la frase che ha saltato? Sarebbe così: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo di custodirti in tutte le tue vie. Cosa vuol dire in tutte le tue vie? Perché l'ha saltato? Perché in tutte le tue vie vuol dire in tutte le tue vie della tua storia ordinaria, non nella tua storia straordinaria. Capite? Qui ritorna il fatto che l'azione di Dio non riguarda la vita straordinaria delle persone. Cioè non è un Dio miracolista, neanche qui, vedete, per la seconda volta. È come se Gesù all'inizio della sua storia, all'inizio della sua avventura, si decidesse per un Dio che non fa miracoli. Ecco, questo è fondamentale secondo me. E il diavolo vorrebbe tentarlo invece per un Dio miracolista, miracolistico. Poi sta dicendo, Dio interverrà nella tua vita, ma nelle circostanze attuali. Certo che se ti butti giù da 20 metri, sei sicuro che lì Dio non ti viene a salvare. Perché Dio non può salvarti. Nella tua vita ordinaria, sì, ti aiuta, ma nelle circostanze normali. Ma non aspettarti che se ti butti giù da un cavalcavia che gli angeli vengano a prenderti. È interessante, questo. Terza tentazione. Un potere, qui Satana, il diavolo che Gesù chiamerà Satana, a questo punto lo porta sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni e in qualche modo si parla di un potere, avrai potere su tutto questo, avrai potere sul mondo intero, gli sta dicendo. Gesù non ha ancora questo potere, il diavolo sì, perché la logica del mondo è fondata sul potere, sull'avere e sul successo. Capite? Il diavolo è la logica mondana, no? È la logica contraria all'amore. Ecco, il diavolo non è la persona, qui è una mentalità, è una logica. Allora, questo potere mondano, Gesù deve decidersi. Quale potere vivere nella sua vita? Il potere del mondo o il potere di Dio? Ma il potere di Dio è solo uno, è quello dell'amore. Allora Gesù non ha ancora il potere del mondo sul mondo, ma lo acquisterà in tutti gli anni che vivrà come uomo di Nazareth e poi giungerà ad averlo in pienezza sulla croce. Sulla croce Gesù ha acquisito il potere sul mondo, cioè il potere di amare. il mondo, fino alla fine, fino a dare la vita. Questo è il potere, l'unico potere di Gesù è stato questo. Infatti vi ricordate nell'ultima cena, quando laverà i piedi dei discepoli, dice questa frase bellissima, dice: il Padre mi ha dato tutto il potere nelle mani. Di che potere si tratta? Di lavare i piedi. L'unico potere di Gesù è quello di lavare i piedi dei discepoli. E il servizio, era il servizio degli schiavi, il servizio ai fratelli è l'unico potere che Gesù aveva, non aveva altri. Ecco, riconciliamoci con questo potere di Dio, col potere di Gesù. Quando noi la Chiesa, come cristiani, optiamo per il potere mondano, il successo, l'avere, la ricchezza, il dominio, siamo diabolici. E non fanno parte di noi. È interessante questo, perché poi tutto collegato, e se uno comincia a masticare un po' il Vangelo trova tantissimi agganci. Pensate, quando Gesù entra a Gerusalemme, abbiamo letto da poco, entra su un puledro, su un asino, l'asino è un simbolo, ovviamente, simboleggia il servizio, no? Il portare il peso degli altri, l'ascoltare, no? Le orecchie grandi, no? È l'animale che condivide la fatica del padrone, no? E Gesù si serve di un animale del genere per entrare in maniera trionfale in Gerusalemme, no? Si identifica con questo tipo di bestia. L'animale del mondo, invece, di ogni potere mondano, è il cavallo. Un simbolo, il cavallo, no? Il cavallo e i cavalieri. Ecco, quando noi cristiani vogliamo stare al mondo facendo il verso al mondo, cioè cavalcando il cavallo, succede qualcosa di molto grave. Cioè noi uniamo quello che dovrebbe essere il nostro animale, cioè l'asino, il servizio, la mansuetudine. Facciamo incrociare l'asino che ci appartiene con il cavallo che vorremmo, e voi se unite un asino e un cavallo viene fuori un mulo che è sterile e ignorante. È stupido. Ecco, capite? Bisogna stare molto attenti a non confondere le cose, a non confondere le cose. Ecco perché è importante questo episodio, perché ci riporta continuamente alla nostra verità di cristiani. Così, in qualche modo, di coloro che si sono messi alla sequela di questo Gesù di Nazareth, che all'inizio della sua vita ha deciso, ha scelto finalmente da che parte stare, come giocarsi la sua avventura umana. Io me la gioco dalla parte degli uomini, dalla parte dell'amore, della parte della benevolenza, della mitezza, no? Io sono questo asino, ecco, che si mette alla parte degli uomini. Interessante che nelle catacombe di Roma, non so se era San Callisto forse, dove c'è la prima, si pensa che sia la prima rappresentazione di un crocifisso, viene rappresentato la testa d'asino su un crocifisso, che per molti dicono che sia stato un gesto blasfemo, ma in realtà è proprio, probabilmente esprime proprio questo significato profondo di Cristo, no? Cristo che è identificato con questa bestia dell'asino. E ogni volta che facciamo il verso al mondo, allora confondiamo i piani e e ci autocondanniamo alla sterilità e alla durezza di cuore. Bene, questo era un'introduzione a Matteo 4 delle tentazioni, poi la seconda parte che vedremo la prossima volta il ritorno di Gesù in Galilea. Vedremo quando Gesù lascerà Nazareth, la città natale dove ha passato praticamente 30 anni di vita nascosta, poi si trasferisce a Cafarnao, a casa di Pietro, perché Gesù non aveva abbastanza denaro per comprarsi una casa, ecco, quindi si è fatto ospitare dal ricco Pietro, che era pescatore, quindi, e si pensa che fosse anche benestante.